Vogliamo insieme leggere un passo nella prima epistola ai Tessalonicesi. Leggiamo dal verso 12 dell'ultimo capitolo, cioè del capitolo 5. È un capitolo particolare del Nuovo Testamento perché è ricco di insegnamenti espressi in sintesi. Infatti c'è tutta una serie di versetti molto brevi. Ognuno di questi versi contiene una lezione spirituale e noi vogliamo far tesoro di queste lezioni se desideriamo fare la volontà di Dio, se c'è nel nostro cuore il desiderio sincero di camminare nelle vie del Signore. Non possiamo fare a meno di volgere la nostra attenzione a queste parole benedette che l'Apostolo Paolo ai suoi giorni indirizzò ai santi di Tessalonica. Capitolo 5 della prima epistola, dal verso 12. Ora, fratelli, vi preghiamo di avere in considerazione coloro che faticano fra voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono, e di tenerli in grande stima ed amarli a motivo dell'opera loro. Vivete in pace fra voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere longanimi verso tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Or l'Iddio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore a far sì che questa epistola sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. E vogliamo appunto meditare uno di questi brevi versi, e non è la prima volta che lo meditiamo, è il verso 19. Non spegnete lo spirito, non spegnete lo spirito. Credo che tutti rileviamo che con questa espressione l'Apostolo Paolo esemplifica lo Spirito Santo, ce lo presenta con una delle tante immagini tipologiche dello Spirito, cioè ce lo presenta come fuoco. Fuoco che non deve essere spento, fuoco che deve essere costantemente nella vita del credente, fuoco che deve essere vivo ed alimentato nel seno della Chiesa. Abbiamo sentito ripetere abbastanza frequentemente che il cristianesimo è autentico cristianesimo soltanto se è spirituale, e il cristianesimo è spirituale soltanto se realizza la presenza dello Spirito. Alla luce della parola che sta davanti a noi, possiamo glossare in un altro modo e dire che il cristianesimo è autentico cristianesimo soltanto se c'è il fuoco, e il cristianesimo c'è il fuoco soltanto se c'ha lo Spirito Santo. Noi vogliamo affermare questa verità, vogliamo proclamare questa verità, ma vogliamo soprattutto sperimentare questa gloriosa verità dottrinale, questa meravigliosa affermazione teologica. Non dobbiamo solo parlare dello Spirito, non dobbiamo solo intrattenerci intorno alla dottrina dello Spirito o alle dottrine dello Spirito, ma dobbiamo con tutto lo slancio della nostra fede procacciare che lo Spirito sia in noi, e sia in noi proprio come una fiamma di fuoco. Nel giorno della Pentecoste, dopo il rumore impetuoso di quel vento che aveva riempito tutta la casa, noi leggiamo nel capitolo 2 degli Atti, apparvero delle lingue di fuoco spartito, e quelle lingue di fuoco si posarono sopra ciascuno di loro. Un'esperienza collettiva, ma anche un'esperienza individuale. Un battesimo che immerse tutti nello Spirito, ma ognuno fu immerso nello Spirito individualmente e personalmente. E io sono certo che quel fuoco che si accese in loro, rimase in loro e caratterizzò la loro vita. la loro vita traboccante di una potenza, quella promessa dal Signor Gesù che li rese idonei per dare una testimonianza alla gloria di Dio. Quando si parla di fuoco si parla di calore, quando si parla di fuoco si parla di luce. E noi possiamo fare delle applicazioni sempre continuando a parlare con il linguaggio figurativo. Quando si parla di fuoco si parla di calore, quindi di vero fervore, di zelo autentico, non quello euforico della carne, che può essere la manifestazione della nostra emotività umana, ma quel fuoco vero che non si spegne e che dà alla nostra personalità una caratteristica squisitamente spirituale. Si parla di luce, la luce, o cari, che noi realizziamo nella guida dello Spirito del Signore, la luce che noi sperimentiamo nella rivelazione della Sua volontà. È vero, lo Spirito Santo apre la parola dinanzi a noi, ci fa intendere la Scrittura, ci fa interpretare la volontà di Dio, ci fa conoscere i Suoi programmi e le Sue vie, rende chiaro il nostro sentiero, ci permette di muovere agevolmente i nostri passi nella direzione voluta da Dio, perché c'è il fuoco dello Spirito Santo che rende spirituale la vita e, rendendola spirituale, la rende autenticamente cristiana. È una verità che dobbiamo affermare, è una verità che dobbiamo sperimentare. Non mi stanco e non mi stancherò mai di proclamare questo messaggio, perché credo che è l'unico messaggio pentecostale che noi dobbiamo proclamare. Non spegnete lo spirito, leggendo questo versetto che abbiamo letto tante volte insieme, che anche personalmente ho letto e meditato tante volte. Oh cari, sono andato spontaneamente con la mia mente al fuoco che era presente nel Tempio del Signore, anche nel santuario prima che nel Tempio, ma io ho pensato soprattutto al Tempio del Signore, e noi siamo il Tempio del Signore, lo siamo uniti insieme sotto un certo profilo, lo siamo individualmente nella nostra esperienza. In questi ultimi tempi abbiamo cantato spesso quel coro, quel cantico, voglio essere il Tempio del Signore, è vero? È un coro che afferma e afferma e afferma quella che è la nostra vocazione ed esprime la nostra testimonianza, una testimonianza che è valida a livello personale e a livello collettivo. Ogni credente è il Tempio del Signore e la Chiesa del Signore è il suo Tempio, la dimora dello Spirito Santo. Ebbene, nel Tempio del Signore c'era il fuoco e nel Tempio del Signore ci deve essere il fuoco. Nel Tempio del Signore il fuoco doveva essere mantenuto acceso e quindi alimentato perpetuamente. Noi sappiamo che la liturgia veniva svolta soltanto di giorno, quindi la notte rimanevano nel Tempio del Signore esclusivamente i ministri del santuario, i sacerdoti, il popolo non era presente, ma nonostante questo il fuoco doveva essere alimentato e mantenuto acceso, quindi doveva essere mantenuto acceso non soltanto per il culto pubblico, ma anche per quella vita privata, segreta, che veniva vissuta dai sacerdoti. E io credo che sia significativo per noi, perché ci dice che lo Spirito Santo non si deve mai spegnere nella vita della Chiesa e nella vita del credente. Non importa se noi siamo impegnati in un servizio pubblico o in un servizio che possiamo definire segreto e privato, non importa né a livello individuale né a livello collettivo. Ci sono dei cristiani che sono convinti che il loro impegno cristiano si esaurisce quando escono dal locale di culto, cristiani forse una volta alla settimana, cristiani soltanto per 2 ore mentre sono riuniti assieme ai fratelli per celebrare il nome dell'Eterno. Ma quante volte abbiamo ripetuto che questo concetto è sbagliato, dobbiamo squalificarlo recisamente perché è in aperto e inconciliabile contrasto con l'insegnamento della parola. Parola di Dio. Un cristiano è cristiano se lo è 24 ore al giorno, un cristiano è cristiano se lo è quando si trova in chiesa e quando si trova nel seno della società, dovunque egli sia, in famiglia, sul lavoro, nella scuola, non importa, se è cristiano deve essere cristiano in ogni momento e quindi quel fuoco deve ardere sempre nel proprio cuore, nella propria vita, non si deve esaurire, non si deve spegnere, non si deve consumare. E per la Chiesa vige proprio la menzione
medesima etica, la medesima legge. Noi dobbiamo essere cristiani quando incontriamo il mondo e lo evangelizziamo nel nome del Signore, è vero. Il nostro messaggio deve essere un messaggio traboccante, travolgente, spirituale. Il messaggio che convince di peccato, il messaggio che penetra nei cuori. Dobbiamo predicare la parola che arriva fino alla divisione dell'anima e dello spirito e raggiunge il midollo delle ossa. Ma noi dobbiamo essere cristiani e realizzare il fuoco dello Spirito anche quando, proprio nell'ambito delle nostre riunioni private, cerchiamo il Signore come Chiesa del Signore, come popolo del Signore. Non ci deve essere nessuna differenza, questo fuoco deve ardere sempre e deve ardere nel corso del tempo. È triste la condizione di quei credenti traboccanti di fervore e di zelo all'inizio della loro vita spirituale, nel fervore del primo amore, come qualche volta si dice, e poi nel corso del tempo, invece di progredire, di svilupparsi, piano piano, cadono nell'indifferenza. Cari nel Signore, il calore viene disperso, e io vorrei ricordare un versetto terribile contenuto nell'Apocalisse che parla del calore disperso, perché tu sei tiepido, non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò fuori dalla mia bocca. Tiepido è qualche cosa che non ha raggiunto mai il calore massimo o qualche cosa che ha disperso il calore. Possiamo riferirci a colui che non ha fatto mai una decisione completa, come possiamo più facilmente riferirci a colui o a coloro che dopo aver realizzato il fuoco dello Spirito, veramente il calore della Pentecoste, non hanno saputo conservare, non hanno saputo alimentare, o cari, quello Spirito nella propria vita e nella propria esperienza, giorno e notte. Doveva essere duro per i ministri del santuario quando la quiete, quando l'oscurità invitava al riposo, continuare ad alimentare quel fuoco e mantenerlo acceso. Doveva essere duro. Noi possiamo comprenderlo, e possiamo comprenderlo proprio sulla base della nostra esperienza, perché anche per noi è difficile e duro alimentare il fuoco quando tutte le cose cercano di conciliare il sonno, quando tutti gli elementi esterni sembrano essere un invito a piegare le braccia. Sì, è duro, ma cari del Signore, è beato colui che medita nella legge del Signore giorno e notte. È scritto nel Salmo primo proprio per ricordarci che la vita spirituale, quando è senza soluzione di continuità, sì, quando il sole risplende, la vita ferve intorno a noi e tutto ci sprona al lavoro, sembra più facile impegnarci, ma anche quando ci sono delle avversità, degli elementi contrari o cari a questo slancio di lavoro e di attività, noi dobbiamo sentirci cristiani impegnati a non spegnere lo spirito, a mantenere acceso quel fuoco che nel Tempio ardeva sempre, e ardeva almeno in tre maniere diverse, vorrei ricordarlo così in breve. Ardeva il fuoco del candelabro, ardeva il fuoco, cari, sulla tavola dei profumi, ardeva il fuoco dell'altare di Dio, e in tutti questi casi il fuoco era considerato fuoco sacro, ed era considerato fuoco sacro non soltanto perché ardeva nel Tempio del Signore, ma perché era alimentato secondo le prescrizioni stabilite dal Signore. E questo è importante, sapete, parlare di vita spirituale non significa realizzare vita spirituale, noi dobbiamo sperimentare lo Spirito, gli argomenti, le belle parole, i ragionamenti dotti, cari nel Signore, possono convincere le menti, ma noi non abbiamo bisogno di convincere le menti, ma abbiamo bisogno di sperimentare nel cuore la potenza del Signore. Dobbiamo essere proprio assolutamente certi che il fuoco sia il fuoco sacro, perché brucia dentro di noi, brucia nel mezzo di noi e brucia proprio quel fuoco che è stato alimentato dal Signore stesso, l'olio vergine del candelabro, l'olio vergine che doveva alimentare giorno e notte la luce del candelabro, che d'altronde poi serviva soltanto dal tramonto fino all'alba, quando l'oscurità era completa, e il candelabro serviva per rischiarare soprattutto le tenebre, è vero, ma con quella luce che il Signore aveva comandato. e io sono convinto, persuaso nel profondo del cuore, che anche il candelabro come chiesa, anche il candelabro come credente, non soltanto deve brillare sempre, ma deve brillare a mezzo della combustione di quell'olio vergine. In parole più semplici, esprimiamoci in termini estremamente pratici, se noi vogliamo rendere una testimonianza luminosa, vogliamo essere la luce del mondo, vogliamo mostrare un vero cristianesimo fra le genti, attraverso i nostri comportamenti, la nostra vita, l'onestà, o cari, delle nostre opere, la purità delle nostre parole, dei nostri programmi, noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo di Dio. Lo Spirito Santo di Dio ci fa brillare, lo Spirito Santo di Dio ci rende luce, luce per illuminare le tenebre. No, non sono i regolamenti, non sono gli sforzi umani. Una chiesa può essere rigorosa e severa con i suoi statuti, ma se è priva dello Spirito Santo non manifesterà mai una testimonianza cristiana, quella testimonianza che è spontanea, che è naturale, che è conseguenziale di una realtà interiore e che vive e brilla nella vita di ogni credente e di ogni comunità. Ho avuto l'opportunità di girare un po' il mondo e di visitare tante e tante comunità e vi dico sinceramente che ho potuto fare delle differenze e credo che sono delle differenze che salterebbero all'occhio di chiunque. Quante volte mi sono trovato anche in povere località dove un gruppo di credenti forse incolti dal punto di vista teologico, impreparati dal punto di vista organizzativo, poveri dal punto di vista economico, rappresentavano in quel posto una testimonianza gloriosa e luminosa che esaltava il nome del Signore. Mi sono trovato anche in mezzo a chiese molto ricche economicamente, con dei locali lussuosi, chiese ben preparate ed organizzate, forse anche ad un livello molto elevato dal punto di vista culturale, ma cari nel Signore, chiese che scomparivano nel numero delle tante denominazioni, chiese che non differivano dalle tante, tante, tante che si chiamano cristiane senza essere cristiane, che parlano di vita, ma purtroppo hanno la morte. È lo Spirito Santo che fa brillare, è la presenza di quell'olio vergine che veramente dà luce, e il nostro candelabro è vero candelabro quando quell'olio benedetto è presente nella nostra vita e non in misura scarsa. Non dobbiamo essere avari come le cinque stolte che avevano pensato solo di prendere la lampada, non si erano preoccupati di avere una riserva, avevano forse voluto economizzare o erano state semplicemente delle stolte. Possiamo fare tutte le deduzioni che vogliamo, ma la conclusione è questa, che nel momento che quelle lampade dovevano essere accese, purtroppo mancava il combustibile, non potevano essere accese. E Dio ci aiuti, veramente ci faccia desiderare una Pentecoste costante, una Pentecoste di ogni giorno, e non tanto, cari, per provare gioia ed allegrezza, e non tanto per parlare lingue, quanto per manifestare Cristo nella nostra vita e attraverso la nostra vita. Benedetto sia il nome del Signore. Ma pensate anche a quel fuoco che bruciava sopra l'altare dei profumi. Il Signore, cari nel Signore, metaforicamente parlando, aspettava il profumo nel cielo, e il profumo doveva salire, e doveva salire attraverso questa operazione liturgica. Il sacerdote doveva bruciare il profumo, e il fumo del profumo saliva verso l'alto per arrivare in cielo, e arrivava in cielo. Se noi leggiamo il capitolo 8 dell'Apocalisse, noi constatiamo che le orazioni dei santi, l'adorazione dei santi arriva fino in cielo, e gli angeli dell'Eterno aggiungono i profumi del cielo ai profumi che arrivano dalla terra e presentano tutto davanti al trono dell'Altissimo. È una figura, una bella immagine, anche sentimentale e poetica. Ma fratelli e sorelle, torniamo di nuovo all'argomento in termini pratici e in applicazioni spicciole. Noi possiamo vedere in quell'altare di profumo la nostra vita devozionale, la nostra vita di adorazione e di preghiera. Ebbene, anche questa vita è vera vita, è vita esuberante se vissuta nello Spirito Santo. Dicevo poco fa, relativamente all'espressione di ringraziamento, di più ancora lo posso dire in riferimento alla preghiera. Non sono le parole che valgono, o non sono solo le parole che valgono, anzi qualche volta davanti a Dio le parole non escono dalle nostre labbra, o escono delle parole sconosciute che noi non intendiamo, qualche volta neanche le parole sconosciute, escono solo dei sospiri ineffabili. Ma quando questo avviene per lo Spirito e nello Spirito, noi stiamo veramente pregando, noi stiamo veramente adorando, non stiamo compiendo un atto formale, non stiamo chiedendo cose che forse non interpretano la volontà di Dio, addirittura sono in contrasto con la volontà di Dio. Noi stiamo elevando il nostro profumo davanti al nostro Signore, noi stiamo celebrando il suo nome con l'offerta di un culto che è vero culto nella sua presenza, perché procede dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo, cari, che ci guida, è lo Spirito Santo che ci usa. Sì, diventiamo proprio i canali di Dio, gli strumenti che Dio muove. Oh, diventiamo, cari, come Dio ci vuole e come Dio vuole glorificarsi in noi e attraverso noi. Quante preghiere che sono soltanto la ripetizione di parole imparate a memoria, quante riunioni che sono soltanto, cari, qualche cosa di arido e di formale, quanti atti di culto che non salgono davanti al Signore, anche se sono ben preparati, liturgicamente perfetti, hanno degli schemi che dal punto di vista che noi possiamo definire ecclesiastico sono ineccepibili, ma il Signore non vuole la perfezione umana, la sapienza umana, la grandezza umana. Vuole che lo Spirito Santo agisca in noi e attraverso noi. Oh, quei sospiri ineffabili valgono più delle belle parole e dei bei discorsi, e sono compresi dal Signore, perché lo Spirito intercede per i santi secondo Dio, lo Spirito che interpreta perfettamente le nostre esigenze, le nostre necessità, e attraverso noi chiede al Signore quello che ci serve, attraverso noi glorifica il Signore e attraverso noi esalta il Signore e attraverso noi ringrazia il Signore. Ma noi ricordiamo anche quel fuoco che bruciava sopra l'altare dei sacrifici. E quando pensiamo all'altare dei sacrifici, non pensiamo più soltanto alla preghiera, all'adorazione, e non pensiamo più neanche soltanto alla testimonianza che dobbiamo rendere di fronte al mondo, e perché no, di fronte alla Chiesa. Pensiamo a tutti i comportamenti della nostra vita, pensiamo a tutte le cose che dobbiamo dare a Dio, che dobbiamo offrire a Dio. Ripetiamo spesso che noi siamo del Signore con tutto ciò che ci appartiene, vero? Anche questo è estremamente facile a dirlo, non è altrettanto facile a realizzarlo, ma noi dobbiamo realizzarlo, ma dobbiamo realizzare soprattutto che l'offerta intera della nostra vita venga consumata dallo Spirito Santo. Una parola che amo ripetere spesso e che non sono sicuro di comprendere per intero, e non sono sicuro di far riuscire a comprendere a coloro che mi ascoltano, è la parola di Paolo: o che mangiate, o che beviate, o che facciate qualunque altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Una vita vissuta in ogni particolare, in ogni dettaglio, uno slancio, un impegno, un servizio, un lavoro, un'attività privata o pubblica, nella chiesa o fuori dalla chiesa, a livello sociale o a livello comunitario, sempre vissuto in maniera che lo Spirito Santo, quel fuoco, possa bruciare, consumare e far salire tutto davanti alla presenza del Signore. Alleluia! Non spegnete lo Spirito, non spegnete lo Spirito. Non solo è un invito a non usare fuoco strano, e noi dobbiamo tenere presente questo principio, e in fondo già ho accennato a questa eventualità. Fuoco strano. Non ci ricordiamo dei figliuoli di Aronne? Erano sacerdoti della casa dei sommi sacerdoti, destinati ad essere sommi sacerdoti alla morte del genitore, sommi sacerdoti di Dio, e si presentarono davanti all'altare con un'offerta da consumare nel cospetto di Dio, e presentarono quell'offerta. Ma notate quello che è scritto nella parola del Signore: fuoco scese dal cielo e li consumò. Sacerdoti consumati dal fuoco del giudizio e dell'ira di Dio. Ma perché? perché avevano messo del fuoco strano, avevano consumato l'olocausto non con del fuoco sacro, ma con del fuoco strano. Cari nel Signore, è una lezione eloquente, è un insegnamento che può essere captato con estrema facilità e spero che tutti comprendiamo. Il Signore vuole il fuoco dello Spirito Santo, il calore che viene dal cielo, la luce che procede da Lui, non vuole delle sostituzioni. E in questi giorni purtroppo l'attentato si fa sempre più frequente e più energico contro la Chiesa del Signore. Oh, io c'ho il coraggio di dire che oggi si cerca di sostituire con la cultura umana la sapienza di Dio, con l'organizzazione umana la guida dello Spirito Santo, con l'autorità, o cari dell'uomo, l'autorità del ministero. La Chiesa può anche acquistare lustro davanti al mondo, ottenere forse dei privilegi nel seno della società, mettersi a sedere nel consesso delle altre denominazioni, ma la Chiesa deve essere gradita davanti a Dio, e se vuol piacere a Dio e soltanto a Dio deve desiderare non che ci sia del fuoco strano, ma che arda la Pentecoste nei cuori e in mezzo al popolo, che il fuoco dello Spirito sia costantemente presente ed alimentato. Ebbene, questo impegno deve essere nostro prima di tutto nel senso che noi dobbiamo cercare lo Spirito. Il battesimo dello Spirito Santo deve essere oggetto della nostra ricerca tutti i giorni del nostro cammino, non una volta sola, non soltanto per arrivare ad un'esperienza. È un'esperienza crescente, è un'esperienza che noi alimentiamo con la preghiera e con la ricerca davanti alla presenza di quell'Iddio che non dà lo Spirito Santo a misura. Anzi, Gesù con un bel esempio ci ricorda che è pronto a darcelo ogni giorno proprio per alimentare la nostra vita. Qual è quel padre tra voi che se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia una serpe? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Notate bene, il Signor Gesù ha parlato di pane, ha parlato di pesce, ha parlato di uovo, ha parlato di tre cose che in quei giorni rappresentavano l'alimento basilare delle famiglie proletarie del popolo di Israele, cose essenziali. Ebbene, un padre, anche un padre malvagio, alla richiesta del suo figliuolo non può negare, sono delle esigenze assolute, e il padre risponde dando al figliuolo proprio il pane, dando al figliuolo proprio il pesce e dando al figliuolo proprio l'uovo. Ebbene, se un padre terreno opera, agisce in questa maniera, quanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domanderanno. Una volta? No, sempre. Un giorno? No, sempre. Qual è quel figliuolo che mangia il pane solo un giorno? Qual è quel figliuolo che si nutrisce una volta l'anno? Cari nel Signore, se noi abbiamo ancora dei figliuoli piccoli, giovani, robusti, sappiamo che non un giorno, ma diverse volte al giorno c'è una richiesta per le cose che sono necessarie per il sostentamento del proprio organismo. Ebbene, il Padre nostro è più generoso dei padri terreni ed è disposto molte volte al giorno a riempirci di Spirito Santo, a farci traboccare di gloria. Benedetto il nome del Signore. E poi ovviamente dobbiamo esercitare questo Spirito, ecco come dobbiamo alimentarlo. Se noi, cari nel Signore, soffochiamo lo Spirito, contrastiamo lo Spirito, contristiamo lo Spirito, noi spegniamo lo Spirito. Non spegnete lo Spirito vuol dire brillare per lo Spirito, adorare per lo Spirito, pregare nello Spirito, operare a mezzo dello Spirito, veramente far sì che lo Spirito sia la dinamo dentro di noi o il dinamismo nel nostro cuore. Dobbiamo essere ripieni, dobbiamo con tutta la nostra vita impegnarci a vivere il nostro cristianesimo. E a me sembra che Paolo ci dia anche degli insegnamenti estremamente pratici, proprio per mettere del combustibile, proprio per alimentare questa fiamma nella nostra vita, nel mezzo di noi, perché nei versetti precedenti che abbiamo letto, in fondo troviamo degli elementi che si saldano perfettamente con il nostro soggetto. E quando egli dice: siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie a Dio. Che cosa ci dice? che dobbiamo vivere spiritualmente la nostra vita cristiana, dobbiamo in una consacrazione sincera schiuderci all'opera della grazia, all'azione del Consolatore Divino, perché Dio possa glorificarsi in ciascuno di noi e in tutti noi. Fratelli, sorelle, io sono nato pentecostale per quanto riguarda la mia vocazione cristiana e con tutto il cuore spero di terminare il mio pellegrinaggio come pentecostale, vero pentecostale, ma il peso che sento sul mio cuore in questi giorni è che la Chiesa si risvegli e si risvegli per diventare veramente pentecostale e vivere la gloria di Dio in Cristo Gesù, benedetto in eterno.